Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi ha come protagonista un attore, regista, doppiatore, direttore di teatro, ideatore di rassegne, insomma un eclettico uomo di spettacolo. Ho il piacere di presentarvi Ennio Coltorti. Benvenuto.
Salve, grazie, bentrovati.
Ennio, inizierei a raccontare la sua storia con il capitolo più tecnologico della sua carriera, il doppiaggio. Prestare la voce, un'arte molto molto italiana. Altrove i film che provengono da altri paesi si guardano più volentieri con la colonna sonora originale e con i sottotitoli, no? Invece in Italia l'arte del doppiaggio è un'arte sopraffina che vanta dei nomi veramente eccellenti. Prestare la voce non è come prestare la macchina.
Beh, insomma, no, nel senso che quando si presta la macchina comunque la si aliena da se stessi per un periodo di tempo, invece quando si presta la voce si ha un rapporto molto stretto con la persona alla quale si presta. Mentre presti la macchina sei da un'altra parte, lì gli presti la voce ma intanto lo guardi, lo studi, lo penetri la sua anima attraverso gli occhi. E il vero doppiatore, il grande doppiatore, nel passato ne eravamo pieni, oggi ce ne sono, ma meno di prima, però il grande doppiatore guarda gli occhi, soprattutto gli occhi dell'interprete attraverso gli occhi e la bocca naturalmente, ma la bocca per un fatto tecnico, per stare nelle labiali cosiddette, nelle varie tecniche, no? Lunga, corta, eccetera. Gli occhi per capirne le sfumature dell'anima, per capire quel glancing dello sguardo in cui magari cogli una paura o una, che non viene espressa attraverso la parola, ma viene espressa attraverso l'anima.
E già ci ha svelato un piccolo trucco del mestiere: guardare più gli occhi delle labbra.
Beh, no, tutte e due, non puoi
insieme,
guardare
insieme alle labbra, al movimento delle labbra.
Sì. Ma anche il corpo, anche un gesto può essere importante per esprimere un'emozione, uno stato d'animo. È una cosa che si dice spesso in doppiaggio e chi non lo fa non lo può capire. Quando si dice sì, andava bene, però non facciamo conto che si svolge sulla neve, no? Sì, andava bene, però non sento la neve. È vero, basta sentire il freddo della neve e la voce si adegua. Non sei tanto tu che decidi che voce usi, ma devi sentire il freddo della neve.
Ha sfiorato il discorso del rapporto personale con i colleghi di altri paesi cui presta la voce. E che cosa si sente dopo o durante la sezione di doppiaggio nei confronti, che ne so, di Marlon Brando, di Gérard Depardieu, Dennis Hopper? Ne cito solo alcuni di quelli cui lei ha prestato la voce.
Dipende naturalmente dall'attore, sono tutti grandi attori, quindi è evidente che c'è uno scambio, comunque c'è uno scambio, perché quello che tu gli dai lui non lo sa, ma tu lo dai poi al suo prodotto, ma quello che lui ti può dare è importante, ti può rimanere dentro. Io cito per tutti quello che per me è stato il gradino più alto, è Marlon Brando. Dico che quando ho finito di doppiarlo ho detto: ma devo dare qualcosa io, perché era stato talmente piacevole viaggiare nell'anima di questo straordinario attore che qualsiasi altro attore, meravigliosamente, io ho doppiato anche Ben Kingsley, eccezionale, straordinario, però Marlon Brando c'aveva quella cosa in più. Ora non so capire bene, spiegare bene che cos'era quella cosa in più, però sinceramente l'ho vissuta.
Da quello che lei ci sta raccontando emerge chiaramente che l'arte del doppiaggio veramente non poteva che essere un'arte tutta italiana, e lo dico con un certo orgoglio, no? Il gusto, direi, tutto italiano di reinventare un'opera dell'ingegno come appunto un film. L'arte del doppiaggio è più questo? Dice qualcosa del nostro gusto estetico italiano? o dice qualcosa della nostra pigrizia italiana, del non volerci andare a leggere,
diciamo,
le...
Gli italiani sono da secoli abituati a risolvere con gli stranieri, e quindi è stato automatico il discorso del doppiaggio, perché quando un italiano incontra un cinese, in qualche modo si fa capire, ne interpreta le intenzioni.
Una tendenza, diciamo, naturale, storica.
Sì, una tendenza a interpretare le intenzioni più nascoste in un linguaggio non conosciuto, e quindi abbiamo questa capacità di reinventare per poter comunicare. Questo è stato, che forse credo, il motivo principale, più un fatto proprio pratico, perché costava di meno, eccetera, eccetera. Il fatto che gli italiani siano i migliori nel doppiaggio è indiscusso, indiscutibile, anche se all'estero se ne fa di doppiaggio, se ne fa tanto. Il problema è che, a mio avviso, come tutto è peggiorato ultimamente nel mondo occidentale, le grandi arti sono in declino totale, anche il doppiaggio, a mio avviso, è un po' in declino totale, nel senso che lì viene fuori la pigrizia italiana, che non c'è stata nel passato.
Buona la prima.
Ma non solo quello, è che si va un po' per stereotipi, la voce deve essere solo pulita, bella, precisa, diventa un po'...
Tecnologica, forse anche l'influsso della tecnologia, la pruderie della tecnologia, no?
Sì, ma è anche la facilità del capire il prodotto confezionato, non so come dire. Oggi sono sempre meno i direttori a decidere, i direttori di doppiaggio, sono sempre più i funzionari, oppure addirittura le major americane che vanno con lo spettrografo, addirittura vedono l'intensità della vibrazione sullo schermo e non capiscono le sfumature che un direttore di doppiaggio può capire. Ecco, questo
fa
ha fatto...
sentire la neve.
Sì, anche soprattutto questo. E questo fa sì che la pigrizia ha un po' vinto, sta vincendo, però insomma, sempre i migliori in tutti i campi del doppiaggio siamo.
Sono a colloquio con Ennio Coltorti, attore, regista, doppiatore, direttore di teatro, ideatore di rassegne, uomo di spettacolo, è venuto a raccontarci la sua storia, appunto, legata al teatro, a varie forme di spettacolo. Lei, Ennio, ha frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico negli anni 70, quando era proprio una cosa da alternativi frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica. Che voleva dire essere alternativi in quel decennio che già di per sé era alternativo?
Beh, a parte che io sono entrato nelle fine degli anni 70, quindi era già gli anni 80, diciamo, sono diplomato nel 79, mi pare, quindi era già finita l'epoca dei Beatles, eccetera, eccetera. E alternativa, beh, insomma, era alternativo fare l'artista, in questo senso. Chiunque faceva l'attore era visto, ma ancora oggi, sa, questo paese è strano.
Sì, ancora uno, oggi?
Beh,
pensa.
Quando uno fa l'attore, la gente pensa subito che ne so, che non c'è
mezzo
niente
spostato
da fare. Beh, insomma, che c'hai perlomeno, è ricco di famiglia, non c'è niente da fare, perde tempo, non si rendono conto che è un lavoro durissimo, difficilissimo, e all'epoca ancora di più, naturalmente. Ricordo che lessi una volta, stavamo in sciopero per una rivalutazione dei nostri compensi, e sul giornale c'era scritto sciopero degli attori. Stavo in un bar con degli amici e un signore che ha letto il giornale ha fatto: ma adesso fanno pure sciopero questi, ma ne basta che fanno attori, cioè non si rendono conto che è un lavoro. Ecco, e quindi anche all'epoca era così. Io decisi questa cosa perché l'ho sempre voluto fare, da quando ero bambino volevo fare l'attore, quindi non l'ho vista come una cosa, come dire, da strano. Per me era normale, e devo dire che ebbi una grossa esperienza da ragazzino quando la professoressa, la maestra, nelle medie, nelle terza media, chiese a tutti quanti cosa volevano, della prima media, cosa volevano fare da grande, e tutti dissero avvocato, e a un certo punto io, timido, dissi l'attore, e tutti scoppiarono a ridere, i miei compagni di scuola il primo giorno.
Perché lei era timido?
Timidissimo, come molti attori. E quindi tutti a ridere, ah, l'attore, e la professoressa di Nola, me lo ricorderò sempre, molto severa, molto dura, disse: beh, che c'è da ridere? È un lavoro come un altro. Tutti si sono zittiti, poi guardando me, però ricordati, devi studiare per farlo bene. E mi riaprì un mondo, perché ho capito che il mio sogno in realtà era un'intenzione seria.
Tanto ha dovuto studiare, che poi è passato anche a insegnare.
Sì, è stato casuale, come sempre.
Il
la
mestiere
vita,
dell'attore, perché della, in parte si insegna.
È difficile, sì, è difficile insegnare a recitare, è difficile, come si dice, tutti gli insegnanti lo sanno, io posso insegnarti la tecnica, il talento nessuno te lo può insegnare, cioè se non hai talento nessuno te lo può dare il talento, però si può imparare ad essere dei buoni attori, il mestiere.
E già che eravamo negli anni 70, nella fine degli anni 70, ci regala un suo ricordo personale, che cosa ricorda per esempio del sequestro Moro?
Ah beh, un periodo, se posso dare un colore, un colore che era generalmente intorno a me, era il piombo. color piombo, tutto era color piombo, era terribile, perché tutta l'innocenza della giovinezza, l'innocenza dell'infanzia, la spensieratezza di quegli anni, io poi avevo un figlio piccolo, quindi la gioia di un figlio che cresce, di una famiglia, era tutto colorato di un grigio piombo pazzesco, pauroso.
E parliamo un po' della rassegna Attori
in cerca d'autore.
Sì. Lei ha cercato espressamente, da un certo momento in poi della sua carriera, nuovi talenti.
Sì.
Lo ha proprio fatto scientemente, inventandosi questa rassegna. Dunque, è stata proprio una ricerca, come posso dire, un preciso programma d'azione che faceva parte del suo essere attore, del suo essere regista. Beh, o piuttosto i nuovi talenti hanno cercato lei?
No, credo, non possiamo dire che i nuovi talenti abbiano cercato me. I nuovi talenti cercavano una strada, come tutti i nuovi talenti, dipende dal sistema, dal mercato, e non era un sistema comodo in quel momento, come non lo è ancora per i giovani. No, come tutto, lei credo sia d'accordo con me, Laura, che molto spesso sia la vita che ci dà il caso di quello che accade. È successo per caso, una mia collega mi disse che un produttore voleva un'idea perché gli era saltato un progetto. Lui aveva una sovvenzione dal ministero per fare una cosa di teatro, ma quello che doveva fare pochi giorni prima era saltato. E io gli dissi: guardi, io ho un'idea da tempo, ma mi serve carta bianca, non posso entrare nelle regole che lei potrebbe darmi. E lui era talmente disperato, mi disse: faccia quello che vuole. E io avevo questa idea perché in accademia vedevo che c'erano giovani attori, giovani autori che avevano voglia di fare. E siccome facevo l'assistente dei grandi personaggi all'epoca, l'assistente della regia, e alle cene, non faccio nomi, ma alle cene sentivo dire: ma non ci sono nuovi attori, non ci sono nuovi autori.
Io invece, si dice ancora questa cosa.
Lo so, ma all'epoca erano i grossi, veri grossi a dirlo, e io invece li conoscevo, perché in accademia con me c'erano i Castellito, c'erano, insomma, questi qui. Io dicevo: ma non è vero, ma i Manfredi li ho conosciuti dopo, ma lì c'erano anche Marino, altri. Io dentro me dicevo: ma non è vero, esistono. Allora questa occasione mi diede la possibilità di dare corpo a questa mia idea che c'erano. Chiesi a una mia collega, che era Carla Vistarini, la sorella di Mita Medici, che è una paroliera famosa, e chiesi un'idea per il titolo di questa rassegna, e lei mi disse: sei attori in cerca di autore. E che era una bellissima idea, perché parafrasava Pirandello. Io tolsi il sei e feci una sera sei autori e attori diversi, una sera sei autori e attori, e fu un tale successo al Tenda Strisce, perché io naturalmente un po' furbamente dissi a ogni ragazzo: invitate tutti quelli che conoscete, tutti, perché è il modo per farvi vedere. Quindi al Tenda Strisce noi avevamo 2000 persone, e quando finì tutti dicevano: sembra di stare a New York, non sembra di stare in Italia. E lei ha visto che era
un complimento per
sì,
l'Italia
per l'epoca, sì, per l'epoca, sì. E ha visto che nomi c'erano ed erano tutti sconosciuti: Barbareschi, Rubini,
ecco, ricordiamoli Paolo, alcuni sì. di questi nomi: Bentivoglio, Visio, sì. Insin, appunto, Castellitto, Fiorenza Marcheggiani, Salvatore Marino,
Paolo Rossi, poi
la Chiara Noschese, Rocco Papaleo.
Ma tutti Rubini.
Volevo capire, abbiamo sfiorato il suo ruolo anche di insegnante di teatro, se vuole ricordare la scuola che attualmente...
Beh, la scuola, anche quello è successo un po' per caso, nel senso che a un certo punto venne un'attrice già di nome, perché tutti volevano fare questa rassegna, perché era un lancio forte. Insinna me lo dice sempre, Flavio, quando mi incontra, lui la sua carriera la deve praticamente alla rassegna, perché il giorno dopo andò a fare un provino e la Tina Cenci, che l'aveva visto la sera prima, disse al regista: questo prendilo che è un fenomeno, e quindi lui ebbe un lancio immediato. Quindi lo volevano fare tutti. Venne un'attrice che era già un'attrice di mestiere, una certa età, però mi portò un testo veramente molto difficile, senza virgole e punti, che era una madre di un down, che era molto agitata, insomma, molto difficile era la cosa. Io gli dissi: guarda che tu non sei in grado ancora di fare questa cosa qui, ma nonostante sei una bravissima attrice, però ti mancano certe cose. E lei disse: vabbè, allora guarda, io non lo faccio se non ci sei tu, perché è tuo il pezzo, l'hai portato tu, l'ha scritto un tuo amico. Dico: però per farlo io ti devo smontare e rimontare. Siccome lei è una teutonica, una di quelle proprio, ha detto va bene. E quindi ho cominciato a trovare tutti i modi per toglierle certi vizi.
Beh, il regista è anche inevitabilmente maestro,
beh, quando ci si vuole mettere, sì, Strehler certo. Passava ore a insegnare in un certo senso, no? E quindi cominciò questa cosa. Io elaborai una serie di metodi E poi mi disse: ma è un peccato che questi metodi li abbia usati solo in questa occasione, perché andò benissimo, lei vinse proprio la serata, un successo strepitoso. E allora mi inventai, per poter portare avanti stanze segrete, il mio teatro salotto, mi inventai di fare un seminario, schermo scena si chiamava. E qui, con questo seminario, per attori professionisti, mi pagavo la cosa. E poi mi chiamò Proietti per dirigere la sua scuola, che stava doveva chiudere, lui non poteva occuparsene, mi disse: o te ne occupi tu, Ennio, la devo chiudere. E allora per 2 anni, prima che poi gli togliessero i contributi per ragioni economiche, eccetera, io l'ho diretta. E così è nata la cosa, insomma, per caso.
Cercatore di talenti, direttore, regista, maestro... tutto ciò evidentemente conforma e orienta un modo specifico e preciso di essere attore, un modo di la sua personalissima procedura attoriale, dico, quando è in scena. Ci ha già così svelato il trucco del doppiatore Ennio Coltorti, del basarsi anche sullo sguardo dell'attore da doppiare. Ecco, qual è il trucco del Coltorti attore di scena?
Di teatro o di cinema? Cioè. Beh, quando si fanno i personaggi storici, anche lì io cerco qualcosa del genere del doppiaggio, nel senso che, per esempio, quando ho fatto Talleyrand, il ministro famoso, Talleyrand, per esempio, mi sono molto documentato sui quadri, lo sguardo dei quadri rivela la personalità del personaggio, e poi grande documentazione letteraria, tutto ciò che c'è, autobiografie, biografie, eccetera, eccetera, e questo aiuta molto. Però non è che sempre fai i personaggi storici, ci puoi fare anche personaggi inventati, e in quel caso il testo, cercare di analizzare il testo meglio possibile, l'autore anche il più possibile. Dico sempre: non basta aver letto solo Romeo e Giulietta, teoricamente devi conoscere bene tutto Shakespeare per interpretare bene Romeo, teoricamente, però sta al regista casomai può accompagnare l'attore in un mondo che è quello di Shakespeare. Quindi conoscenza, in realtà nessuno lo sa, ma gli attori da sempre sono dei letterati. Nella commedia famosa dell'arte, dove dice era l'improvviso, erano saltimbanchi, cantanti, sì, ma erano anche letterati. Infatti scrivevano le loro battute, e molti erano proprio famosi poeti anche, che citavano poesie loro, ma anche poesie famose del Petrarca. Quindi l'attore è comunque un intellettuale della parola, diciamo così, e quindi
no, sempre
no, dovrebbe, ecco, diciamo, usiamo un verbo che ci fa capire che la strada sarebbe quella. Poi certo, non sempre è così, ma neanche chi fa i divani sempre sa proprio farli bene.
Sono a colloquio non con Marlon Brando, come qualcuno potrebbe pensare, questa non è una scena di Apocalypse
Now, ma io solo quello ho doppiato.
Sono a colloquio con Ennio Coltorti, non solo doppiatore, appunto attore, grande uomo di teatro, di spettacolo. Chi ricorda Ennio dei suoi insegnanti? Oltre alla professoressa Di Nola.
Di Nola, che fu importante per me, perché era molto seria, era teutonica quasi, però mi ha dato un bel indirizzo. No, chiaramente, il grande, grandissimo, ineguagliabile Orazio Costa, che oggi è dimenticato, e abbiamo avuto forse il vero teorico dell'insegnamento dello spettacolo, il più grande, a mio avviso, in Europa, se non nel mondo. Ma naturalmente l'Italia non ha mai dato, purtroppo, negli ultimi 200 anni o 300, una badata di importanza alla cultura veramente quanto avrebbe dovuto. E quindi quest'uomo, che ha inventato un metodo straordinario che io ancora applico anche ai miei ragazzi e che viene all'estero molto studiato, è un po' dimenticato. Marie Claboggio è una sua allieva e esegeta, è colei che ne interpreta l'insegnamento più spesso e volentieri. Era un cattolico ultraconvinto e quasi trasportava nel mestiere dell'attore la stessa fede.
Tutti gli allievi di Orazio Costa lo ricordano con lo stesso trasporto,
sì.
Ma la sintesi del suo insegnamento?
Ma guardi, io ne ho diverse, però la più divertente è quando io gli dissi: maestro, mi dicono che faccio tante cose, forse troppe. E lui, dopo una pausa: un artista deve fare tanto, perché lui aveva la R moscia, no? E altre, non lo so, anche le sue piccolezze sono divertenti, nel senso che era un uomo, quindi aveva delle invidie, invidiava molto Visconti, no? E io un giorno gli dissi: maestro, cosa mi dice di Visconti? Pausa. Un buon arredatore. E naturalmente non era vero e lui lo sapeva, però aveva queste un po' queste punzecchiate di... Ma anche perché sappiamo che l'epoca era difficile, insomma...
Ma cosa le ha insegnato?
Io devo dire...
Una lezione più...
Ho paura di sembrare presuntuoso in certe cose, però insomma, non mi importa, poi le dico. Io quando feci l'esame in accademia pensavo di non mi avrebbero preso perché mi avevano detto che già i tre registi li avevano già presi, quindi pensai che non... E feci un esame meraviglioso proprio perché non avevo paura di non farlo bene. Andò molto bene, tanto che alla fine lui mi disse, dice, guardi, per noi va bene, soltanto che ci nasce una domanda, perché vuole fare la scuola d'attori se lei già è un attore? Io capirai, volavo, perché per me voleva dire essere riconosciuto come... E io gli dissi, ma perché vorrei imparare non soltanto ad avere, come lei dice, mi fa piacere detto da lei, un talento che può aiutarmi, ma anche una tecnica che sia al di là della inconsapevolezza che magari ho. E lui questo lo capì molto e allora mi disse, e come regista? Dice, perché vuole fare l'assistente? Lei sa qual è il compito più importante dell'assistente alla regia? E io dissi, no, non so, credo, dire, suggerire le battute, so, dissi delle cose, lui dice, no, questo lo può fare questo, lo può fare quell'altro. C'è una cosa importante, proteggere il regista dai suoi sbagli. Era un personaggio che con due parole ti apriva un mondo, per questo ne parlo con amore, con affetto. E poi dedicava tutto se stesso a questa cosa.
Dal 1998 Ennio Coltorti gestisce il teatro Stanze Segrete, lo ha nominato lei stesso poco fa, un teatro che ha una sua storia.
Sì. Ormai. Beh, un teatro salotto. Teatro salotto.
Ecco, l'ha definito teatro salotto, sì, così sì. Si definisce.
Nasce, non l'ho inventato
salotto,
io.
Salotto è una parola un po' ambigua.
Sì, infatti.
Perché è un po'... Un po' chiuso salotto, no?
Ma lo è, infatti, Stanze Segrete, ecco, no?
Ecco, allora la domanda è insidiosa prima che ci dia sì. In sintesi qualcosa sulla storia di questo teatro. Sono due termini apparentemente in contrasto proprio col concetto di teatro che nasce invece come fenomeno popolare, come rapporto con la trascendenza, se vogliamo. Sì. Quindi, insomma... Teatro è lo spazio aperto per definizione. Allora, ci spiega questo contrasto nel raccontarci in sintesi la storia di Stanze
Lei però apre segrete. Una cosa interessantissima.
Sì,
perché...
proprio a ridosso poi della fine della trasmissione.
E teatro in realtà nasce dall'idea di una serie di persone che vivono la stessa esperienza e si raccolgono in un luogo aperto ma chiuso, cioè sono solo loro che vivono quella cosa. Una volta era l'Agora, era un teatro greco dove tutta la città, ma la città,
ero andata,
ma la città era come un salotto, nel senso che alcuni scelti ed erano gli ateniesi, andavano a vedere cose che li riguardavano. Quindi l'idea di salotto in un certo senso, in una società invece borghese dove ci sono divisioni un pochino più chiare, il salotto ti permette di avere lo stesso clima di un agorà in cui tutti parliamo della stessa cosa, però averlo più raccolto e quindi poter stare ancora meglio dentro l'argomento.
È un posto un po' esclusivo comunque.
E diventa esclusivo, sì, ma come il teatro è fondamentalmente, perché poi lo si ripete, quindi è esclusivo ma ripetitivo, non ripetuto come un documento, come il cinema, la televisione, che è completamente diverso, ma è proprio quello che Benjamin chiamava un rito, un episodio culturale. Cioè è il culto che fa il teatro. Quindi teatro salotto perché? Perché si può all'interno di uno spazio così specifico con 30-40 persone creare quel quid, quell'emozione particolare che magari in teatri più grandi è più difficile perché c'è più il concetto di spettacolo, confezionamento di prodotto. Io faccio sia i grandissimi teatri che teatro Stanze Salotto e devo dire che ciò che emozionalmente è avvenuto nel piccolo teatro Stanze Segrete, quando l'ho portato in altri teatri è stato altrettanto bello, ma quella stessa emozione non poteva esserci perché lì stai a contatto con gli spettatori pelle a pelle quasi, senti l'energia dello spettatore, l'aura dello spettatore. E come
senti
nasce?
La neve.
Senti proprio più della neve, senti addirittura l'energia dell'esistenza, è una roba di impressionante. Una volta capitò, io facevo Napoleone, capitò che uno spettatore gli si ruppe la sedia, era molto grasso, gli si ruppe la sedia e era pienissimo il teatrino, 30 persone, ce n'erano 35, e quindi si è alzato un po' imbarazzato perché non sapeva dove mettersi. Io ero proprio davanti a lui, vestito da Napoleone, col naso da Napoleone, e ho visto l'imbarazzo e gli ho fatto un gesto perentorio con la mano per dire aspetta, sono andato a prendere una mia sedia, gliel'ho data, lui si è seduto e mentre si sedeva ha fatto grazie maestà, ma non ha preso in giro, era proprio che lui riconosceva,
era proprio convinto della maestà del...
no, riconosceva il gioco ruolo, e il lui gioco. Era partecipe del gioco. Come è nato? È nato da una signora che è andata a Parigi e ha visto in un salotto un Proust, un salotto di una casa. Gli è piaciuto talmente tanto che l'ha fatto a casa sua, via Garibaldi, casa Liberty con specchi e tutto. La cosa andò molto bene, talmente bene gliela fecero chiudere per motivi di sicurezza e allora trovò questo teatrino. Poi lei è scomparsa e sono rimasto io e l'ho gestito io così.
Qualcosa sul calendario di quest'anno, la stagione 11-12,
l'abbiamo messo a punto da poco e diciamo a ottobre c'è Ellen Dean da Cime Tempestose con Patrizia La Fonte, con Stefano Gragnani, Andrea Lolli, una riscrittura, una rilettura. Poi abbiamo a novembre Cavour della Marie Claboggio e l'opera incompiuta, ci sono io e altri quattro attori, Adriano Ortolani, Marinelli, la D'Angelo, la figlia di Gianfranco D'Angelo, eccetera. Ed è una rivisitazione degli ultimi giorni di vita di Cavour, dove l'uomo rivive le cose del passato, ci sarà Vittorio Emanuele II, tutti insomma gli avvenimenti dell'epoca, molto bello, molto coinvolgente, l'abbiamo fatto come lettura. E poi c'è Il vino nettare degli dèi con Daniela Barra, poi abbiamo La signora Dalloway da Virginia Woolf, poi abbiamo da un romanzo di Robert Mogan, poi Shakespeare quando Giulietta amava Amleto, che è una riscrittura anche qui di dei giovani autori e giovani attori in questo caso.
Un repertorio colto, come si conviene a un teatro così presentato, così costruito, quindi con molti riferimenti al mondo letteratura. Della storia, della letteratura, particolarmente
Allan Poe, Frida Kahlo, sì, è tutto basato un po' su
dichiaratamente insomma autoreferenziale, ecco, e comunque non mai esente dal gioco, ecco, dall'approccio.
Sì. Sì, soprattutto quello. Soprattutto
lei con che giocava da bambino?
Beh, io molto anche con lo specchio. Quando mia madre mi lasciava a casa per studiare, perché ero un po' discoletto, io avevo lo specchio della toilette della camera da pranzo grande e facevo i film. Recitavo, facevo
proprio
sì, quello, oppure i soldati.
Recidivo fin da
sì, 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 teatro.
E oggi con
teatro,
che gioca?
Ma col teatro.
Non si stanca mai.
Con mia nipote da pochissimo tempo, visto che mio figlio
giovane
adesso
nonno.
Giovanissimo, sì, però nonno.
I suoi occhi sono abituati a vedere molto come attore. Ci ha spiegato anche il ruolo importante che la vista gioca nel suo meccanismo proprio professionale. Una curiosità, quando va a dormire la sera, qual è l'immagine su cui i suoi occhi si posano prima del sonno?
Del film della vita.
No, ma l'immagine reale.
Ma io, poiché vorrei appunto abbandonarmi nelle braccia di Morfeo, comincio a rivedere la vita come un film, un bellissimo, straordinario film, con momenti duri e momenti belli.
Grazie per avercela in parte raccontata. Ringrazio Silvio Anelli per la realizzazione tecnica.
Grazie.
Saluto Ennio Coltorti, auguri per le prossime iniziative, i prossimi progetti. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.